Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di yoga, una di quelle pratiche che tutti in qualche modo conoscono, che però ognuno vive in modo diverso. Per qualcuno è una sorta di esercizio fisico, per altri un rifugio mentale, per altri ancora un viaggio interiore che cambia il modo di respirare, di muoversi e di affrontare la vita. Eppure dietro ai tappetini colorati che siamo abituati a vedere, alle posture eleganti, c'è molto di più, appunto una disciplina antichissima che oggi la scienza conferma essere un potente alleato contro stress, ansia, dolori e stili di vita frenetici. Per capire davvero cosa succede al nostro corpo, alla nostra mente quando pratichiamo yoga e come questa pratica possa diventare uno strumento concreto di benessere quotidiano, abbiamo invitato un esperto, Tommaso Giacobini, che è insegnante di yoga ed è specializzato in tecniche del respiro. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti.
Noi abbiamo già avuto il piacere di averti nostro ospite quando abbiamo parlato di respirazione, perché tu hai fondato quella che si chiama la Casa del Respiro. È proprio il primo centro in Ticino dedicato alla respirazione.
Esattamente, sì, ormai ci pensavo l'altro giorno, ha quasi 4 anni questo centro, ne sono molto felice.
E chiaramente, essendo la respirazione assolutamente legata poi allo yoga, chiaramente questa è una casa che si chiama la Casa del Respiro, ma dove si viene ad imparare tutta una serie di tecniche legate proprio al respiro.
Assolutamente sì, per me il viaggio è proprio stato così, nel senso che ho conosciuto le tecniche di respiro grazie allo yoga. Poi ho scelto di specializzarmi in quello, anche se appunto assolutamente sia alla Casa del Respiro offro esperienze di yoga, quindi esperienze che intrecciano quelle che sono chiamate i diversi arti dello yoga, quindi dalla meditazione alla respirazione alla pratica degli asana. Gli asana sono le posture che si conoscono comunemente, e quindi e altri temi ancora. E quindi sì, oggi con piacere sono molto felice di parlare di quest'altra parte, quindi proprio dello yoga, perché spesso lo si vede per esempio nei centri fitness, lo si vede nei villaggi turistici, ma è importante secondo me riconoscere che chi pratica yoga comunque si inserisce all'interno di una tradizione che è molto più antica dello yoga moderno.
Esattamente, come dicevo in apertura, probabilmente non c'è una sola persona che quando si dice yoga non abbia più o meno un'idea di che cosa si stia parlando, però forse poi tutto è un po' confuso perché ci sono vari modi di interpretarlo.
Certo, soprattutto di interpretarlo qua in Occidente, perché comunque noi qua stiamo attingendo da una disciplina che è arrivata solo in parte, in qualche modo, e soprattutto ha preso piede solo in parte, perché c'è proprio una, come una scissione tra quello che è diventato uno yoga ginnico e quello che sarebbe invece uno yoga più antico, più completo, uno yoga proprio della persona. La parola stessa yoga spesso la si collega con una parola in sanscrito chiamata, cioè la parola yui, e questa parola significa unione. Unione che può essere interpretata a diversi livelli. Per esempio, comunemente si intende unione tra corpo e respiro, ma anche tra corpo fisico e corpo emotivo, e se si vuole si aggiunge il corpo spirituale. Allo stesso modo si intende unione con il momento presente, unione con la realtà che sto abitando, quindi sono concetti che vanno ben oltre dal io sono qui in una determinata posizione con lo scopo di potermi rilassare, piuttosto che con lo scopo di migliorare la mia postura.
Io ricordo da subito i nostri numeri di telefono, così poi se qualcuno da casa ha piacere di intervenire, magari anche semplicemente a scriverci quelle che sono le sue esperienze, la sua visione sullo yoga, oppure se delle persone che non lo conoscono così bene vogliono farti delle domande, ovviamente tu sei qui per loro. Allora potete scriverci utilizzando come sempre la formula WhatsApp allo 076 321 1113. Se invece avete piacere a telefonare, chiamare, parlare con Tommaso, potete farlo allo 0848 03 0808. Diciamo che lo yoga ha comunque delle origini antichissime, è nato in India e si dice addirittura oltre 5.000 anni avanti Cristo.
Sì, sì, sì. Soprattutto, allora, che lo si sa con certezza, spesso lo si collega ai libri vedici. I libri vedici sono, diciamo, passatemi il termine, la Bibbia dell'induismo. Quindi i libri vedici risalgono a li datano tra 1500 e il 500 prima di Cristo. Quindi spesso lo si collega a quello. Ma in realtà, come tutte queste tradizioni, è impossibile pensare che siano nate in un giorno. Cioè sono tradizioni orali, sono tradizioni che vengono tramandate da maestro, da allievo, e quindi sicuramente è più antico ancora di quello. E dopo si è evoluto, anche questo è affascinante dello yoga, che si è evoluto e si è evoluto ancora di più o ancora in maniera diversa quando ha incontrato l'Occidente, perché comunque era legato molto a un'idea di misticismo, era profondamente legato chiaramente all'induismo. Oggi si è trasformato per integrare forse più concetti, anche banalmente ai concetti medici, quindi proprio la scienza, diciamo, occidentale si unisce a quelle che sono delle conoscenze molto antiche. E quello che mi piace sempre scoprire è anche quanto sia vero il contrario, ovvero che la scienza oggi comincia a dire delle cose che, se io leggessi un libro come può essere per esempio Yoga Sutra di Patanjali, che è un libro antico dello yoga in cui forse è stato teorizzato per la prima volta, ritroviamo delle verità che per loro erano assolutamente già chiare e integrate, appunto al momento della stesura del libro, che adesso non ricordo con precisione, però mi pare che si parli del secondo secolo dopo Cristo e che noi oggi ci arriviamo oggi. Quindi è bello, secondo me, come queste parti possano integrarsi.
Ecco, si diceva si è sviluppato in India. Come mai è partito da lì?
Come è partito dall'India? Questa è un'ottima domanda, non so se me la sono mai posta. Beh, in India c'è sicuramente un, banalmente lo si potrebbe dire, un'altra energia, ma soprattutto c'è un'altra forse comprensione dell'essere umano. Certi concetti che per noi suonano strani o che suonano esoterici, per loro fanno profondamente parte della società. Quindi anche il concetto stesso, per esempio, che a me piace molto, di dire che noi siamo un'anima e abbiamo un corpo, per loro è assolutamente integrato. Cioè che io vengo da un luogo infinito, da un'esperienza infinita, e che scendo su questa terra a fare un'esperienza nella carne, nella materia, in qualcosa che ha una durata precisa, per loro questo concetto è assolutamente chiaro, o comunque diffuso. Per noi, e forse ancora di più per noi oggi, è più difficile far passare un concetto di questo tipo. Ma è chiaro che se ho una visione del genere, quindi molto più ampia, diventa diverso anche il modo in cui io vedo il mio corpo, in cui io tratto il mio corpo, è proprio diverso il ruolo che il mio corpo ha nella mia esistenza.
Una disciplina comunque che si è evoluta integrando postura, respirazione, benessere psicofisico.
Esattamente sì. Allora, lo yoga non è solo quella pratica che uno fa un'ora alla settimana sul proprio tappetino, ma come è vissuto, diciamo, dagli yogi, quindi proprio dalle persone autentiche, originarie, legate a questa disciplina, è uno stile di vita, una visione che appunto, come dicevo, tocca proprio la condizione dell'essere umano. Quindi c'è assolutamente una componente spirituale, una componente terrena, se vogliamo. Ci sono questi 8 arti dello yoga che sono un po' come, potremmo paragonarli ai 10 comandamenti della nostra cultura, cioè abbiamo delle regole. Quindi è questo che è interessante, non è una pratica fisica, ma c'è un principio per esempio di non violenza, quindi non violenza nel pensiero, si chiama ahimsa questo concetto in sanscrito, non violenza nel pensiero, non violenza nelle mie azioni, non violenza che poi spesso si traduce anche come vegetarianesimo. Io oggi non trovo che sia per forza da fare quel legame, però è una filosofia, un pensiero di vita che ingloba tutto quello che fa parte della sfera dell'essere un essere complesso come l'essere umano, cioè che ha una vita fisica, ma che ha una vita spirituale, una vita emotiva, che conosce una storia, che ha una visione del proprio futuro, che abita il presente, e quindi deve potersi occupare di tutto, non puramente della flessione del muscolo.
Hai citato gli yogi. Chi sono gli yogi?
Allora, gli yogi come tradizione, gli yogi erano dei rinuncianti fondamentalmente, cioè coloro che all'interno della società decidevano di non dedicare la propria vita al conseguimento, ecco, per esempio di una carriera professionale, piuttosto che di un obiettivo finanziario, piuttosto che di creare una famiglia, ma che uno decide: no, io mi dedico alla ricerca, mi dedico a Dio, mi dedico a questa ricerca profonda. Quindi si estraniavano dalla società. Di solito c'era proprio un concetto di ascetismo, che dopo uno possa andare in una foresta piuttosto che in queste caverne nell'Himalaya, e lì questi yogi fondamentalmente meditavano. Meditando a lungo, e meditano tuttora perché ancora esistono, meditando a lungo fermi, è chiaro che il corpo ha delle necessità fisiologiche che a un certo punto lo porteranno a volersi muovere, quindi comincerà a sgranchire la schiena in una direzione, poi nell'altra, poi in avanti, poi indietro, e attraverso questi movimenti spontanei, naturali, si è sviluppata tutta la pratica appunto degli asana, che sono queste posture. Ma la cosa interessante è che le posture sono state pensate per essere al servizio della meditazione, e quindi la meditazione, se vogliamo, è l'obiettivo, il corpo ci aiuta ad arrivare a quello, cioè ci mette nelle circostanze di poter praticare la meditazione a lungo. Però meditazione e pratica degli asana sarebbero un concetto di per sé inscindibile. E questo anche è molto diverso da tante altre discipline che uno fa per il benessere, che per quanto possano essere benefiche, non includono un approccio appunto anche di rilassamento, di calma, di ritrovare questo senso di abbandono che è molto tipico della meditazione.
Allora, Elena ci dice: io confesso, ho sempre praticato yoga solamente al centro fitness, dove viene proposta anche la lezione di yoga, e io l'ho presa, come stava dicendo il vostro ospite, quale lezione, insomma, di benessere. Non avevo mai capito che ci fosse molto di più dietro.
Sì. Spesso, questa secondo me è una cosa molto bella, è una porta d'entrata, nel senso che uno conosce lo yoga perché dice: ah, che bello, mi fa sentire bene, mi è passato male alla schiena, e da lì, se una voglia, può andare a esplorare tutto quello che è il mondo originario dello yoga, perché siamo arrivati a fare quelle posizioni, perché siamo arrivati a farle in quel modo, perché facciamo questi esercizi di pranayama o di respirazione. E quindi io non sono per nulla, non ho un'idea morale di come dovrebbe essere fatto lo yoga, anzi io trovo che sia molto bello che venga diffuso, così che forse si possa aprire una porta. E poi, se una persona trova agio, trova beneficio anche dalla semplice pratica fisica settimanale nel proprio centro fitness, secondo me ben venga. Però ecco, è bello, o almeno a me affascina molto questo, di sapere che mi sto inserendo in una tradizione millenaria che non è nata al mio centro fitness locale, ecco.
Ecco, invece un'altra ascoltatrice, Simona, ci dice: ma quale tipo di yoga devo scegliere? Come faccio a sceglierlo? Allora, facciamo magari un passo indietro, perché qualcuno che ci sta ascoltando magari non lo sa che esistono più tipi di yoga. Che cosa vuol dire questo?
Ci sono più tipi di yoga, ma in fondo mi verrebbe da dire: ci sono tanti tipi di yoga quanti sono gli insegnanti. Nel senso che è una cosa che, soprattutto come troviamo noi lo yoga qui oggi, che viene un po' portato dall'insegnante stesso. Ricordo una volta in cui ascoltavo un'intervista a Sadhguru, che è un saggio indiano, probabilmente anche molto conosciuto, forse qualche ascoltatore lo conosce, che gli veniva posta questa domanda sugli stili di yoga. Lui diceva: beh, lo yoga è uno, perché non è, lo yoga non è identificabile con una postura, lo yoga è un'attitudine con la quale mi approccio alla pratica, quindi non faccio la postura per appunto rinforzare la schiena, la postura mi rinforza anche la schiena, ma io lo faccio per trovare un ascolto profondo, è quello che è diverso secondo me. E allora a quel punto qualsiasi movimento può diventare yoga se fatto con connessione, con ascolto, con consapevolezza. Dopo per quello che riguarda tutti questi nomi, questi titoli, diciamo, di corsi di yoga, è una cosa in realtà anche quella molto recente, in particolare di quando lo yoga ha incontrato l'Occidente. Cioè si sono attaccate delle paroline un po' per definire uno cosa può aspettarsi una volta che va lì. Lo yoga, diciamo, che è rimasto forse più fedele all'originale, comunemente chiamato Hatha Yoga, tante parti anche del Kundalini Yoga, e dopo altre cose, come si vede spesso, per esempio Vinyasa Yoga. Vinyasa significa semplicemente fluidità, scorrevolezza, quindi semplicemente uno yoga più fluido, quindi uno potrà aspettarsi magari meno tempo di tenuta nelle posizioni e più attenzione anche dedicata appunto a questo flusso, più come, se vogliamo, un po' più danzato rispetto ad altri tipi di yoga, così come ci sono accezioni addirittura in inglese, quindi uno può trovare power yoga che è proprio, per esempio, l'enfasi assolutamente sulla forza fisica, che anche quella è un fatto importante, ma è proprio, dipende solo da dove va il focus, diciamo, l'attenzione della classe, perché in fondo comunque secondo me lo yoga è e rimane uno solo.
Ecco, una signora ci scrive: io ho 72 anni, ma tutte le persone possono iniziare yoga, c'è un'età?
Io direi che tutte le persone possono iniziare yoga nel contesto giusto, chiaramente, però anzi quella è proprio la sfida dell'insegnante secondo me, di poter incontrare la persona là dove è oggi e iniziare un percorso insieme. A me capita spesso di avere clienti meno agili, diciamo, magari meno, se vogliamo, performanti, cioè dall'esterno uno guarderebbe e direbbe: ah, questa persona qua non sta facendo la posizione bene, però quando guardo la persona, quando sento la persona, trovo uno sguardo, trovo un ascolto che magari non trovo nella persona che appoggia i palmi completamente a terra mentre ha le gambe tese, proprio perché è una pratica interna, cioè le posizioni sono un pretesto, sono un invito ad andare attraverso quella posizione per trovare una presenza interna, non è il contrario, non è che quando io faccio la posizione con le mani rivolte nella direzione giusta, la schiena allineata correttamente, che mi si apre uno stato di presenza, al contrario, la presenza c'è sempre, posso trovarla a qualsiasi momento e la trasferisco anche alla posa, cioè c'è proprio questa dualità, ma non è appunto... Spesso mi trovo a rispondere a questa domanda: che differenza c'è tra Pilates e lo yoga? Io Pilates in realtà lo conosco molto poco, però Pilates è una disciplina ginnica, lo yoga è una preghiera in movimento, io lo definisco in questo modo. Secondo me è lì che si differenzia, che si eleva, ma questo sono anche gusti personali, da tante altre tecniche di movimento e di benessere.
Ci ha mandato un messaggio una persona che probabilmente tu conosci, ci dice: Tommaso, ciao, confermo i benefici, a presto, Agata. Ci ascoltiamo Michael Bublé. Ci sono dei momenti della nostra vita in cui tutto corre davvero tanto tanto veloce, le giornate si riempiono, la mente si affolla, il corpo si irrigidisce in qualche modo anche senza che ce ne accorgiamo. Ecco che allora possiamo magari trovare anche qualche beneficio, per esempio fermandoci, respirando, praticando delle tecniche come quelle dello yoga.
Sì. Lo yoga assolutamente, secondo me anche per questo che si è diffuso così tanto da noi in Occidente, perché siamo così, come dicevi bene tu, viviamo vite frenetiche, sempre alla rincorsa di qualcosa, che sia anche solo di avere del tempo in più o che siano degli obiettivi sempre lontani, sempre distanti, che poi un giorno raggiungo ma scopro che non è l'obiettivo finale, allora vado avanti. Lo yoga assolutamente è una tecnica che mi invita a fermarmi, a trovare la pace e la serenità che sarebbero il nostro stato, secondo me, naturale, nel momento presente. E dopo uno può tornare alla propria vita, secondo me anche un lato molto bello quello che abbiamo di essere ambiziosi, di volere di più, però senza mai dimenticarci anche la gratitudine per il momento presente e nella sua perfezione.
Beh, io so che tu ci tieni tanto a spiegare la dimensione del silenzio, del trovare questa pace, questa dimensione proprio contemplativa.
Assolutamente sì. Secondo me la maggior parte dei mali che viviamo, che siano malattie, che siano semplicemente malesseri emotivi, se trovassimo uno spazio per il silenzio nelle nostre vite, se ne andrebbero. Adesso non dico tutti, ma quasi tutti. Cioè abbiamo accettato come normalità delle situazioni che non sono normali per nulla, a cui il nostro corpo risponde continuamente. Cioè non è normale, per esempio, un centro commerciale in cui siamo bombardati di informazioni dal punto di vista visivo, odori, musiche, gente ovunque, tutti questi ambienti che per il nostro corpo non sarebbero naturali per nulla. Se per esempio prendessimo un animale selvatico, lo mettessimo in mezzo al centro commerciale, impazzirebbe. Eppure noi l'abbiamo registrato quello come una parte della nostra normalità. Così come è normale non fare differenza tra, per esempio, l'estate e l'inverno per le nostre abitudini, a che momento della mia vita io mi trovo, adattare di conseguenza le mie attività, la mia routine. E secondo me tutti quanti, ma davvero tutti quanti, troveremmo beneficio dal fermarci. C'è una frase che mi viene in mente molto bella, che adesso citerò probabilmente anche molto male, però c'è questa leggenda, non so se è vera o no, comunque di un manager di successo molto impegnato, molto anche riconosciuto finanziariamente, che si reca da un maestro e gli dice: maestro, come faccio a stare meglio? E il maestro gli dice: devi meditare 15 minuti al giorno. E lui dice: ma non ho 15 minuti al giorno, allora devi meditare un'ora al giorno. E questa frase secondo me è molto bella, questa piccola storiella, proprio perché così come abbiamo bisogno di dormire, di mangiare, di bere, abbiamo bisogno di rilassarci, abbiamo bisogno di silenzio, abbiamo bisogno di momenti a bassa stimolazione. Eppure questo è un bisogno che sembra sempre che possiamo trascurarlo. Però poi lo sappiamo tutti che diciamo: ah, che bello quando sono al mare, ci sono le onde, non c'è nient'altro. O le persone, per esempio, che amano la pesca. Quindi non è che amano la pesca perché quando vanno lì chiacchierano tantissimo. Anzi, solito anche tra amici si mettono in silenzio a guardare il lago. Così come chi ama guardare il caminetto acceso. Cioè abbiamo queste attività a bassa stimolazione che ci fanno stare bene e ce l'abbiamo bisogno. Ed è questo che io chiamo silenzio. Cioè silenzio. Proprio come se tirassimo giù il volume di tutto quello che succede attorno a noi. Nello yoga lo chiamiamo pratyahara, cioè l'attenzione che si focalizza su un'unica cosa, e quindi anche tutti i miei sensi possono riposarsi, non ho bisogno di continuamente essere in uno stato di allerta come siamo abituati.
Ecco, un ascoltatore ci dice: ma quindi la meditazione fa parte dello yoga?
Assolutamente sì, cioè piuttosto che lo yoga fa parte della meditazione. Come dicevo, chi pratica yoga, o se torniamo agli yoghi piuttosto che chi pratica yoga qua da noi, cerca una riconnessione con quella che è chiamata o che è percepita come la realtà. C'è proprio questo concetto che tutto il resto è una proiezione, tutte le cose che abbiamo da fare, tutti questi titoli, questi nomi che ci diamo e che ci vengono dati, sono una proiezione, sono un gioco. Il silenzio è la realtà, ma in fondo è così. Cioè anche in questo momento qual è la mia realtà? La mia realtà è: c'è un uomo seduto davanti al microfono, basta. Non è c'è un uomo che ha paura di dire la cosa sbagliata perché sono tante persone che lo ascoltano, non vuole sembrare stupido. Cioè quella è un mio processo mentale, ma la realtà è estremamente semplice: c'è un uomo seduto davanti al microfono. Ed è questo a cui ci porta il silenzio, è questo a cui ci porta la dimensione del momento presente, che è una dimensione che la natura ha continuamente. Cioè se io guardo una quercia, la quercia è lì e basta. Non è che ha dei sogni, non ha dei ricordi, non ha, o se anche ce li ha, non agisce verso cercare di cambiare la propria condizione. Noi cerchiamo continuamente di far quello. Ah, quando avrò questo starò meglio. Quando... Va bene, forse sì, ma adesso sono qui.
Beh, diciamo che i ritmi legati anche un po' all'essere umano ci portano a correre continuamente e si sa che fisiologicamente tutto questo crea agitazione e crea ancora più stress al corpo.
Sì, non è questo che dico, è un bisogno fisiologico. Allora noi oggi, io non sono per nulla contro al mondo che abbiamo, è incredibile per molte cose, io stesso faccio mille cose, sono molto attivo, mi sveglio presto a mattina, non mi fermo fino alla sera, però ecco, non mi fermo fino alla sera non è vero, nel senso che inserisco apposta nel mio calendario dei momenti di calma, dei momenti di pace, proprio perché sono quelli che mi permettono di essere presente, attivo, performante anche in tutti gli altri momenti. Cioè, va bene che noi oggi abbiamo delle necessità dovute al mondo moderno anche di fare cose, ma però non dobbiamo dimenticare che quanto è necessario fare cose è anche necessario non fare, e quindi di andare semplicemente a bilanciare queste due cose. Abbiamo un po' l'idea che sì, tanto poi dormo e del sonno a riportare questa calma, ma il ruolo del sonno non è rilassarci, il ruolo del sonno è processare di nuovo tutte le informazioni ricevute, fare un lavoro sulla memoria, coordinare il rilascio di ormoni attraverso il corpo. Succedono un sacco di cose nel sonno, molte di più di quando uno per esempio medita o è in uno stato contemplativo come anche da noi c'era, come per esempio uno andava a messa, c'era questo aspetto rituale, io sto seduto qui, ripeto la frase che dice il cerimoniere, cioè era dato più spazio a questa lentezza, al punto che mi è capitato recentemente, parlavo con un signore siciliano di una certa età, lui mi diceva: quando eravamo bambini lavoravamo nei campi, lavoravamo 14 ore al giorno, ma non eravamo agitati, non eravamo stressati. È proprio quello. Non è tanto quanto facciamo rispetto a quanto non facciamo, ma è che anche quando potremmo non fare, adesso non sono stato molto chiaro in questa frase, ma anche quando potremmo fermarci, di nuovo tiriamo fuori il telefono, leggiamo un libro, parliamo con qualcuno, cioè continuiamo a cercare questa stimolazione continua. La meditazione ci riporta a calmare.
Abbiamo un ascoltatore, Luciano, che ci scrive: ho 70 anni e confermo che lo yoga, come praticato da Tommaso, rende libera la mente, libera per cercare meglio se stessi attraverso la meditazione. In parole povere, con questa disciplina acquisisci flessibilità di pensiero, spirituale e fisico, ritrovando armonia ed equilibrio attraverso la respirazione corretta. Saluti a Tommaso.
Ciao Luciano, grazie mille. Sono contento che tu possa sentire questo, è proprio quello che cerco di portare, quindi sono contento se il messaggio riesce a passare, assolutamente.
Invece un'ascoltatrice ci chiede: buongiorno, si può fare yoga se si ha l'amputazione di un arto?
Assolutamente sì, ancora una volta lo yoga non è puramente una pratica fisica, cioè non è, dopo qua bisognerebbe parlare nel dettaglio con la persona, però cioè lo yogi è quello che sta seduto in ascolto, è quello che è connesso, è quello che è presente. Un musicista quando suona il suo flauto può essere definito uno yogi in quel senso, è un praticante, è una persona che attraverso la pratica cerca uno stato, quello che anche adesso viene anche definito stato di flow, mi pare che lo chiamano, no? Di flusso, cioè di presenza, di essere lì e basta. E quindi questo non dipende dal numero di arti che si ha, cioè non è diverso. Dopo sicuramente se uno va, anche lì dipende dove viene praticato, ma se uno va in un centro fitness forse sarà più difficile adattare la lezione alla persona, però a me per esempio è capitato di lavorare con clienti ciechi per esempio, o comunque con diversi tipi di riduzione di mobilità o di percezione, e ciò non cambia l'esperienza dello yoga che uno può fare, secondo me.
Un'altra ascoltatrice invece ci dice: ma secondo lei qual è il momento migliore per fare dello yoga? Io ho fatto diversi corsi e a seconda del maestro che ho incontrato c'è chi mi ha detto che l'orario migliore fosse quello del mattino, qualcuno mi ha detto di praticarlo a stomaco vuoto, qualcuno mi ha detto di lasciar passare anche 3-4 ore dopo i pasti. Io ho un po' di confusione, ci scrive.
Secondo me è quando uno sente che è meglio per la persona. C'è sicuramente un lato, ma come ogni disciplina sportiva, in fondo di farlo almeno un pochino lontano dai pasti. Tradizionalmente anche io ho già trovato più volte questa idea che lo yoga venga praticato al mattino appena svegli, in teoria ancora prima di bere un bicchiere d'acqua, ancora prima di mangiare, ancora prima di andare in bagno, cioè che lo yoga sia proprio il risveglio del corpo. Però anche lì, perché noi siamo abituati a, ancora una volta, a definire lo yoga come 60 minuti di movimento, che siano 45, che siano un'ora e 15, però lo yoga può anche essere, ok, io mi sveglio a mattino, i primi 5 minuti non apro gli occhi, rimango in ascolto. E anche quello è assolutamente un praticare yoga appena sveglio al mattino. Dopo, secondo me è più importante trovare momenti per farlo piuttosto che non farlo. Quindi se uno l'unico momento che ha è le 10 di sera, poi aver messo a letto i bambini e sparecchiato, allora va bene farlo alle 10 di sera. Se uno riesce a farlo in pausa pranzo, lo farà in pausa pranzo. Se uno riesce a farlo al mattino, lo farà al mattino. Secondo me questa è anche come sento io questa cosa, ma è importante separare questa pratica da un dovere o da un dogma. Questo va fatto in un certo modo. A me non piace quella cosa lì, secondo me la libertà è il valore più importante che abbiamo e allora si tratta di trovare la propria libertà anche in questa pratica di benessere.
Ci ascoltiamo Aloe Back. Alla consulenza oggi stiamo parlando di yoga, soprattutto lo stiamo facendo con Tommaso Giacopini che è insegnante di yoga specializzato in tecniche del respiro. Tommaso, lo yoga indubbiamente dà tanti benefici, la scienza lo conferma, ci sono benefici sia a breve termine, soprattutto fisici, si dice migliori la flessibilità, l'equilibrio, la forza muscolare, aiuta soprattutto a gestire il mal di schiena, aiuta nei problemi di postura, c'è chi dice che aiuta poi anche a rilassarsi, quindi a dormire meglio e poi sono anche confermati numerosi benefici mentali, riduce lo stress, l'ansia, le tensioni.
Sì, anche questo è molto interessante che tante persone hanno bisogno di sentire che il dottore, tra virgolette, ha detto che fa bene per crederci e quindi andare a farlo. Quindi di questo sono sempre molto contento, perché io stesso mi rendo conto che tendo a lasciare un po' la scienza da parte, cioè non trovo che lo yoga abbia bisogno di giustificazioni, perché l'esperienza parla da sé. Però se uno piace questa cosa mentale di dirsi ecco c'è uno studio che dice che fa bene, allora lo faccio, sono molto felice che qualcuno faccia questi studi.
Se qualcuno incuriosito magari dalla trasmissione di oggi decidesse di provare, allora come iniziare a praticare lo yoga?
Allora il bello dello yoga oggi qui da noi è che lo si trova ovunque, nel senso che chiunque... In Ticino, penso se uno scrive in internet centro yoga o studio di yoga vicino a me, avrà sicuramente dei risultati subito lì presenti, no? Chiaramente anche praticamente ogni palestra che offre corsi offre anche il corso di yoga. Io sono un po' meno per la palestra, ma per il semplice fatto che mentre c'è la lezione di yoga rischio che sentano la sala di fianco 5, 6, 7, 8 e andiamo. E quindi non c'è questo spazio dedicato all'ascolto, secondo me è un po' quello il peccato. Detto questo, se uno ha già l'abbonamento in palestra, vuole provare una disciplina che non ha mai provato, dice il lunedì mattina c'è yoga, allora vado a yoga, quello può essere un buonissimo inizio. Ma anche si sono diffusi tantissimo diversi canali di YouTube piuttosto che applicazioni per il telefono, sia legate allo yoga che al respiro che alla meditazione. Io stesso insegno anche tanti corsi anche online, quindi se qualcuno volesse praticare con me lo si può assolutamente fare, così come tanti altri insegnanti. Cioè oggi lo yoga è molto accessibile, molto spesso anche sul luogo di lavoro, molto spesso a scuola, anche viene fatto yoga già con i bambini delle scuole elementari. Quindi secondo me vale la pena provare, semplicemente buttarsi e poi non fermarsi a quello. Che io ho diverse persone sono arrivate da me che mi hanno detto: ah, ma sai, ho già provato yoga 3 anni fa, non mi sono trovato per niente bene e non ho mai più fatto. Secondo me vale la pena provare più insegnanti, provare più centri, più insegnanti, più approcci, per poi dopo rendersi conto: ah, quella cosa lì mi piace e quella no. Proprio perché, come dicevo all'inizio di trasmissione, ci sono anche delle grosse differenze proprio da parte dell'insegnante, del suo modo di vivere, quindi di insegnare lo yoga.
Ecco, qualcuno ci chiede che cosa ne pensi delle app che al giorno d'oggi si possono scaricare, e ne esistono comunque di diversi tipi: si può fare meditazione, si può fare yoga, si possono fare tecniche di respirazione. Visto che nel mare di internet e nelle proposte delle applicazioni si trova veramente tanta roba, come orientarsi?
Allora, è difficile, allora è difficile se non parliamo, se qualcuno mi dicesse: ok, guarda, questa applicazione secondo te è valida o no, sarebbe più facile dare una risposta. In questo caso io direi che di provare, cioè è bello, noi oggi viviamo in questo momento storico di enorme informazione nel bello e nel brutto, però secondo me quello che c'è di bello è che appunto abbiamo un'enorme accessibilità. Tra l'altro ci sono anche per esempio centri buddisti, centri comunque di meditazione che offrono anche delle pratiche online gratuite, per esempio, e questo secondo me è bello perché vado comunque a farlo. Io non posso andare al monastero, ma però vado comunque a farlo con qualcuno che veramente vive questa filosofia. Sulle applicazioni, quello con cui faccio un po' fatica è quando c'è troppa tecnologia, cioè quando la voce non è la voce di un essere umano ma una voce artificiale, così come anche la figura stessa. So che adesso ci sono applicazioni che tu dici: fammi una sequenza di yoga che dura 20 minuti in cui non uso i polsi perché ho male i polsi, e c'è l'omettino che ti fa tutta la sequenza e ti parla anche. Ecco, quello secondo me non è più yoga, nel senso che non è una connessione con il reale, ma è un'evasione. Dopo che uno sente i benefici, che gli è passato male alla schiena, va bene, sono contento, però non porta quello che secondo me è il significante dello yoga.
Ci chiedono anche: ma con quale frequenza devo fare yoga?
Secondo Patanjali, appunto l'autore di Yoga Sutra, a cui si rimanda spesso perché è stato il primo a teorizzare lo yoga, tutti i giorni. Però tutti i giorni appunto non significa tutti i giorni 3 ore, significa tutti i giorni tornare a ricordarmi che c'è quello spazio di eternità che vive in me. Adesso questo sembra molto filosofico, però può essere passare 3 minuti con gli occhi chiusi mentre aspetto che bolle il bollitore, per esempio. Può essere invece che prendere il bus oggi scelgo di camminare e tengo l'ascolto, l'attenzione del mio corpo sotto le piante dei piedi. Cioè ci sono dei modi di portare questa qualità dello yoga, ma che è molto più vasta dello yoga, in ogni gesto. E quindi quello, secondo me, sì, direi tutti i giorni.
Allora, un ascoltatore ci scrive: adoro ascoltare il respiro a livello dello sterno, che diffonde serenità e rilassamento, e ci manda una bella faccina rilassata. E poi dice: e questo il mattino, la sera, in auto, anche ora che vi scrivo.
Sì, assolutamente, il respiro, ed è per questo che per me è uno strumento di lavoro e che ho aperto questo centro, la Casa del Respiro, che il respiro ha assolutamente quella qualità di determinare come stiamo a tutti i livelli, cioè governa il sistema nervoso e quindi da lì il sistema emotivo, il battito cardiaco, la pressione sanguigna, un sacco di altri sistemi che dal respiro dipendono. Quindi assolutamente l'ascolto del respiro, il respiro consapevole, il respiro direi più che nello sterno, più nell'addome, così che utilizzo bene il diaframma, subito cambia il modo in cui mi sento a livello profondo.
Ecco, l'abbiamo fatto durante la puntata in cui abbiamo parlato di respiro e ci sono stati molti feedback positivi che poi ci sono arrivati di ascoltatori che hanno detto grazie. Allora, vogliamo fare un piccolissimo esercizio di respirazione? Questa è un po' sempre una sfida alla radio, no? Una cosa breve breve, così gli ascoltatori che vogliono capiscono una tecnica di respirazione e poi quando saranno tranquilli, magari stasera, proveranno a praticarla.
Certo, La tecnica, secondo me, è più semplice, più efficace, sia da ricordare sia da praticare, è questa, estremamente semplice. Inspiriamo attraverso il naso, espiriamo attraverso il naso, senza muovere una grande quantità d'aria, quella che muoviamo naturalmente. Dopo l'espirazione aggiungiamo qualche secondo di pausa. Qualche secondo che è una misura assolutamente individuale, nel senso che ci sarà chi dopo 2 secondi sentirà assolutamente la necessità di respirare, chi lo tiene per 8-10 secondi. Quello non è importante purché sentiamo che a noi ci calma. Quindi, se volete farlo con me, suggerisco di sedervi in una posizione comoda o semplicemente, per esempio, se siete al volante, magari ricordate l'esercizio senza praticarlo e iniziamo insieme. Quindi prima svuotiamo i polmoni dal naso. Iniziamo, inspiro, espiro e pausa. Quando sento la necessità, ripeto, inspiro, espiro, pausa. Rilasso le spalle, rilasso il viso, inspiro, espiro, pausa. Bastano questi pochi respiri per sentire già un cambiamento, una piccola trasformazione. Quindi fondamentalmente quello che stiamo facendo è che stiamo aumentando un pochino i livelli di anidride carbonica. Questo è rilassante per il corpo.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci dice: buongiorno, pratico yoga tutte le mattine, mi alzo presto per praticare la meditazione, poi yoga mi fa stare davvero tanto bene. Insomma, da quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori stiamo scoprendo che sono davvero tante le persone che praticano insomma queste tecniche. Qualcun altro invece ci dice: io mi faccio una sorta di mia routine, mi piacerebbe capire quanti esercizi, quante sequenze mettere insieme.
Quante, non mi è chiara qui la domanda se è quante posture o quante sequenze. Ci sono delle sequenze, per esempio una molto famosa è il saluto al sole, di cui sicuramente tanti ascoltatori hanno già sentito parlare. Il saluto al sole è composto da, mi pare, adesso dovrei contarle, non lo voglio fare adesso, mi pare da o da 6 o da 8 posizioni, comunque legate da transizioni, ma fondamentalmente una volta imparate quelle 6 o 8 posizioni e collegamenti anche in relazione al respiro, il bello di quella pratica è che anche una persona non per nulla esperta, una volta imparate quelle può praticarle, quindi lo si fa in serie. Uno può dire per esempio tutte le mattine faccio 3 saluti al sole piuttosto che 10. Magari questa è più una curiosità, di solito al solstizio, sia in estate sia in inverno, c'è la tradizione di praticare 108 saluti al sole, che anche quella è una cosa molto bella da fare tutti insieme. Però ecco, il saluto al sole è qualcosa che lo si trova dappertutto, anche una semplice immagine da stamparsi e tenersi sul muro, così che uno tutte le mattine può praticare i saluti al sole. Un altro esercizio che secondo me è molto bello e diventa facilmente una routine sono chiamati 5 tibetani. Qua non è propriamente lo yoga, diciamo, indiano, ma appunto lo chiamano yoga tibetano. Sono questi 5 esercizi, anche quello lo si trova facilmente. 5 tibetani, anche con spiegazioni in video gratuito. Anche quella può essere una bella routine. Secondo me la cosa importante di una routine è che non costi troppo sforzo, perché se prima di fare il mio esercizio al mattino devo pensare a cosa faccio adesso, quale sequenza metto insieme, il rischio è che passo 20 minuti e poi dico vabbè, tardi, vado a lavorare. Quindi deve essere qualcosa che riesco a fare con minore attrito possibile.
Le posizioni vanno fatte correttamente, quindi sarebbe bene fare prima un corso, magari con un maestro che te le spiega, che te le corregge, oppure se anche qualcuno facesse da autodidatta cercando le immagini, le posizioni, va bene comunque.
Per mia esperienza come insegnante è buono iniziare con un maestro. E non lo dico per fare il mio botteghino, ma proprio perché mi è capitato di vedere persone che magari mi dicono: ah sì, è da un paio d'anni che pratico yoga da solo, oppure su YouTube, sulle app e così. Il rischio è che non gli sono mai stati spiegati quei 2 o 3 principi base che poi permettono di legare la pratica, che danno una comprensione. Sono veramente 2 o 3 trucchetti che da subito fanno fare un click, ecco. perché poi i principi tornano in ogni posizione, quindi una volta compresi quei trucchetti, anche quando mi si presenta una posizione nuova, il mio corpo già spontaneamente applica quelle due o tre cose che fanno sì che la posizione riesca. Detto questo, secondo me è comunque importante provare, quindi non deve esserci un freno di dire ah ecco non so la possibilità economica in questo momento di andare a fare yoga da un maestro. Iniziate, cioè, secondo me buttatevi, ci sono anche ecco magari il libro ancora più bello che seguire delle cose online, però è buono che a un certo momento arrivi qualcuno a guardarvi, a correggervi, questo sì.
Un'ultima domanda, qualcuno ci chiede se si può fare yoga dopo aver avuto un infarto leggero.
Assolutamente sì, anzi io direi che è proprio un tipo di attività che è consigliata anche in fase di ripresa, di convalescenza, proprio perché comunque è un'attività in cui non si tratta di stringere i denti, diventare tutti rossi, spingere come si potrebbe fare in altre discipline, ma proprio di ascoltare il proprio corpo, quindi se fatto con consapevolezza ci si può fermare quando si ha bisogno, si può rallentare, se l'insegnante è bravo è sempre in grado di dare anche un'opzione più semplice della posa, così che tutti quanti anche in una lezione di gruppo possano praticare insieme anche con diversi livelli. E quindi sì, anzi è proprio una cosa che suggerirei, sia lo yoga ma ancora di più gli esercizi di respiro, perché fondamentalmente il sistema respiratorio e cardiaco sono profondamente legati. Anzi, una cosa che mi capita spesso di lavorare con persone con patologie cardiache, è proprio uno dei modi in cui si vede lo stress nel corpo.
Grazie mille Tommaso Giacopini, ricordo insegnante di yoga e specializzato in tecniche di respirazione e soprattutto è il fondatore della Casa del Respiro. Noi ci sentiamo domani. Thank you.